Presentiamo Niccolò, che ne dici?
Direi proprio di sì, partendo dal signore al centro che torna sulle frequenze di Radio Popolare dove è un vecchio amico e noi siamo sempre felici e orgogliosi di poterlo ospitare. Anche oggi con noi Steve Wynn. Steve, welcome.
Thanks, it's really good to be here.
Once again, welcome back, because you're an old friend, and we're very happy every time you have the chance to come and visit us.
Thank you, it's nice to hear you say that. It's a long history here.
Sì, c'è una lunga storia di appunto di amicizia e di frequentazione di Steve, dei nostri microfoni, dei nostri studi, in questo caso del nostro palco, visto che tra poco lo sentiremo anche suonare. Steve Wynn, da qualche mese è stato pubblicato un'autobiografia che in Italia esce per la casa editrice Jimenez. Il titolo è Non lo direi se non fosse vero, memorie di musica, vita e Dream Syndicate. Come molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici sapranno, i Dream Syndicate sono la band che Steve Wynn ha contribuito a fondare. L'inizio di quella storia è tra 1979 e 1981, la data ufficiale possiamo dire che sia 1981, è un bel pezzo di storia poi di quello che viene raccontato nel libro del nostro ospite Steve Wynn, che in questi giorni sta per iniziare anche un tour italiano che lo vede andare dal vivo in lungo e in largo per il nostro paese, partendo da domani al Teatro dell'Attrito di Imperia, poi giovedì 3 al Bla Bla di Torino, venerdì 4 all'Arcibellezza di Milano. Ci saranno delle altre date che diremo più avanti, perché Steve Wynn non sarà da solo dal vivo in questi concerti italiani, ma ci saranno al suo fianco due musicisti altrettanto italiani che altrettanto noi conosciamo bene.
Eh sì, due musicisti italiani che conosciamo bene, che affiancano anche proprio adesso sul palco nel nostro auditorium Steve Wynn. Benvenuto Rodrigo D'Erasmo.
Ciao.
Benvenuto. E benvenuto Enrico Gabrielli, che vedo al pianoforte.
Ciao, ciao.
Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, siamo davvero felicissimi di avere questa formazione, che sarà quella poi che andrà dal vivo, e quindi chiedo subito a Steve come è andato l'incontro con questi due musicisti, in particolare per questo prossimo tour che realizzeranno in Italia. So Steve, welcome again. The first question I want to ask is about these two fellas that you're taking with you on tour.
These two fellas.
Yeah, how's it going, and how was the experience musically with them, and how is it going to be on tour in this next dates that you will perform in Italy?
Well, this band is right now 24 hours old, so I think, and we're already sounding pretty good. But we're old friends. We go back. I met Rodrigo almost 20 years ago when I did a solo tour.
2008.
2008. Yeah, si sono incontrati nel 2008.
Crossing Dragon Bridge, and through Rodrigo, I met the rest of After Hours, including Enrico, and we've over the years played together. You know, quite a bit. We've toured together around here and done various sessions, and I really had, for many years, been desiring for us to do some project together of some sort. Every time I come around to Italy, we say, someday we're going to play together or tour together, record together. Now with the book and the show I'm doing, the storytelling and reading and songs, kind of extravaganza variety show, I thought, wow, this is a perfect time to finally make it happen. So we're doing it.
Ok. Allora, Steve ci ha raccontato che questa band ha esattamente 24 ore di vita, anche se si conoscono da tantissimo tempo, in particolare con Rodrigo si conoscono dal 2008. E nella storia musicale di Steve, Rodrigo è entrato già parecchi anni fa, perché hanno spesso incrociato, diciamo, i loro destini musicali insieme con le rispettive band. E poi Steve ha sempre voluto in qualche modo collaborare con Rodrigo a qualche progetto, e là, diciamo, è arrivato con il suo libro, e grazie al suo libro ha avuto l'occasione appunto di avere l'occasione appunto di lavorare con Rodrigo in modo un po' più strutturato, e adesso appunto anche in tour in queste date italiane.
Ci diceva Steve che questi concerti sono dei concerti particolari, ha usato il termine extravaganza, ha parlato di reading, sono concerti che portano sul palco uno storytelling che evidentemente è legato a quello che poi troviamo nel libro che annunciavo prima, Non lo direi se non fosse vero. Scrivere un'autobiografia è qualcosa che probabilmente molte persone hanno in immaginato a un certo punto di fare nella propria vita, che siano dei musicisti, degli artisti come Steve Wynn o anche altri percorsi professionali. Però mi incuriosisce, nel momento in cui si deve raccontare una storia, una carriera, insomma, quale può essere la scintilla che fa dire sì, è arrivato il momento di scrivere un libro. Magari era una cosa che Steve Wynn pensava di fare da tempo, oppure è stata l'illuminazione di un giorno. I guess that writing an autobiography is something that a lot of people think of in their lives, and there comes a moment when a spark gives way to the project. How it happened for you?
Well, and I'm not sure how this will translate, but I always say that I always wanted to have written a book.
Okay.
Mm-hmm. But writing a book was a more difficult idea. but I finally had the chance to actually do it when the pandemic happened.
You know, oh, yeah.
Like some people learned to bake bread. Yeah. And some people learned in other new hobbies. I said, well, maybe now it's finally time to write that book. And really, once I started writing it, it came very easily. I was always I don't write that well on tour, and I'm always on tour. So I thought, well, you know, someday I'll do it. Once I started having time to work on it, I was amazed how many of the stories all came back to me. And people have asked me, did you keep a journal all those years? Or I said, no, just they were all inside my head, so it was time to let them out.
Quello che ci diceva prima è che gli sarebbe sempre piaciuto aver scritto un libro.
Averlo già scritto.
Scriverlo sì. È un'altra storia. E poi, come è successo per tante persone che nel corso della pandemia, soprattutto dei mesi più immagino solitari e di inattività dei lockdown, insomma, è arrivata la possibilità di farlo. Altri hanno imparato a fare il pane. Lui invece si è messo a scrivere il libro. In realtà è stato più semplice di quello che lui si sarebbe immaginato. Delle persone a volte gli hanno chiesto, ma hai tenuto un diario, come hai fatto a ricordare tutte queste cose? In realtà è stato un flusso di memorie che poi è diventato questo libro che oggi raccontiamo e che soprattutto verrà raccontato nei concerti che inizieranno domani a partire da Imperia, dal Teatro dell'Attrito di Imperia. E visto che ci sono loro,
sì.
Ci sono dei concerti da raccontare, degli strumenti, Enrico Gabrielli al pianoforte, Steve Wynn alla chitarra e Rodrigo D'Erasmo al violino, io partirei da una prima canzone. What would you like to play as a first song for this little live session, Steve?
We know we're going to go back to almost the very beginning, a song that I wrote and recorded for the first Dream Syndicate album that plays a big part in the story we're telling each night and in the book. It's called That's What You Always Say.
Steve Wynn.
I tell you that we've been through this. I know I've told you that before. I try to find out where we miss. It gets to be such a chore. 'Cause ever since that time I told you it's so. Something gets my mind and I don't let go. And then stories and words, they're here and gone. 'Cause that's what you always say. I try to sit and talk with you. You know our moods change all the time. I try to wait a week or two, but by then I'd probably change my mind. 'Cause ever since that time I told you it's so. Something gets my mind and I don't let go. And then stories and words, they're here and gone. 'Cause that's what you always say. To sit and talk with you. You know, moods change all the time. I try to wait a week or two, but by then I'd probably change my mind. 'Cause ever since that time I told you it's so, something hits my mind and I don't let go. And then stories and words, they hear and gone. 'Cause that's what you always say, stories and words, they hear and gone. 'Cause that's what you always say, stories and words, they hear and gone.
Fantastico, Steve Wynn e la sua band, che ringraziamo ancora, Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli, qui dal vivo nell'auditorium di Radio Popolare. E vorrei tornare però...
siccome prima non abbiamo detto, ripetuto il titolo, questa è That's What You Always Say, che è una delle canzoni che si trovano sul disco d'esordio dei Dream Syndicate, che in particolare si intitola The Days of Wine and Roses, e questa canzone è effettivamente una delle canzoni di cui si parla di più nel libro, perché è anche proprio uno dei passi più importanti per la nascita poi di quello che poi è diventato il progetto Dream Syndicate.
Eh sì, poi questo libro è proprio concentrato sugli inizi, diciamo, della carriera e poi quello che è stata la carriera dei Dream Syndicate, ma anche tanto sulla vita di Steve Wynn e come si è avvicinato alla musica. Mi ha colpito particolarmente, gli volevo chiedere proprio di tornare in quegli anni. Questi sono gli anni di Los Angeles, siamo appunto nella fine degli anni 70, quando Steve forma i Dream Syndicate, ma lui viveva appunto a Los Angeles, dove è cresciuto, ora è un newyorkese, poi ne parleremo, ma vorrei tornare proprio a Los Angeles nel 1969, quando lui, grazie a una chitarra e la prima canzone che ha scritto, scrive sul libro Diventai me stesso, quell'anno magico in cui diventai me stesso. Sono rimasta molto colpita da questa frase e vorrei chiedere a Steve Wynn. We were talking about LA, of course, is a big part of your life with the Dream Syndicate, but also your childhood and the first time you had a guitar, and 1969 in your book, I was really struck by that sentence in which you write, the magic year 1969, which I found myself, the real myself. Mm-hmm. And can you take us back to that moment? Where were you when you find yourself? You were at the guitar writing your first song, right?
I mean, I was very lucky to grow up in the 60s. I was born in 1960, and in the 60s was such a great time because even AM radio, the popular music you'd hear on the commercial radio, was things like the Beatles and the Stones and Cream and Jimi Hendrix next to Herb Alpert and the Tijuana Brass. It was a real good education, and I loved music from such a young age. I mean, I was shopping in record stores at 7 and 8 years old, which is wild to think about. Once I hit 9 and got a guitar, I realized, oh, I don't just want to be a music fan. I want to actually make the music myself. And I think partially I was an only child. I write about that in the book, you know, a single child of a single mother. And I think that kind of made me want to use music and songwriting and guitar to complete my world, to make a connection with the rest of the world.
Allora, Steve ci ha raccontato appunto che è stato molto fortunato a crescere negli anni 60, perché lui è appunto nato nel 1960 ed è cresciuto a Los Angeles in quegli anni, e la musica anche che si ascoltava in televisione era fantastica, dai Beatles agli Stones, e comunque era musica che lui aveva già iniziato ad amare da giovanissimo. Lui andava già a comprare i suoi primi dischi nei negozi di dischi a 7-8 anni, giovanissimo. E poi sicuramente il fatto di essere un figlio unico di una madre single lo ha in un certo senso anche ispirato a cercare una connessione con le altre persone attraverso la musica. E quell'anno 1969 è stato l'anno in cui tutto questo è stato per lui chiaro. Aveva solo 9 anni, giovanissimo.
Nel libro ci sono anche delle belle fotografie, che ciascuna porta con sé anche un pezzo di storia, e visto che abbiamo parlato di chitarre, della prima chitarra che arriva proprio quando lui aveva 9 anni, c'è una foto invece in cui si vede un giovane Steve Wynn e la didascalia dice: una delle tante chitarre che acquistavo e scambiavo dopo pochi mesi, senza mai possederne più di due contemporaneamente. Poi, andando più avanti nella didascalia, non ho molti rimpianti nella vita, ma di sicuro vorrei avere ancora alcune di quelle chitarre. Credo che per un musicista, per un chitarrista, il rapporto con lo strumento sia qualcosa di molto importante, e mi incuriosisce molto questa idea del acquistare e scambiare dopo pochi mesi le sue prime chitarre. I was looking also at the pictures that are inside the book and the stories that are told with those pictures. There's this young Steve and with a guitar, yeah. And it's written that you used to buy and then exchange the guitars after a few months without owning more than two in the same time, and that if you have a little regret is not having some of those guitars again with you. Why you had that that approach, and what kind of relationship that showed in that moment with such an important instrument for you, the guitar?
It really is. I mean, I've just loved guitar from a young age. There is a picture in the book, in fact, of me at age two, I believe, still in diapers, holding a guitar, and I look very happy. So there must be something to that. I just always saw equated with guitar with the music I loved, with rock and roll music, which what I was born listening to or grew up listening to, from Elvis to the Beatles and all that, and way beyond that. And as you're right, in the book I talk about that. You know, for all my life and my career and this and that, I don't have any regrets, except I wish I still had that 1964 Fender Jazzmaster that I sold for nothing when I was young.
Sì, dice che c'è un'altra fotografia effettivamente ancora più giovane, duenne, con ancora il pannolino addosso e una chitarra, molto felice perché evidentemente c'era già qualcosa di molto forte, un rapporto molto forte con questo strumento. E sì, conferma, ci sono pochi rimpianti nella sua vita, ma in particolare una Fender Jazzmaster del 1969 che ha venduto per pochissimi dollari. Quella veramente la vorrebbe ancora con sé. Oggi ha una chitarra diversa sul palco, però gli chiederemo di usarla ancora per suonarci un'altra canzone, ovviamente insieme ad Enrico Gabrielli e Rodrigo D'Erasmo, che l'accompagnano in questo piccolo tour italiano. Steve, Enrico, Rodrigo, would you like to play another song?
Absolutely. And, you know, in the book, I talk about making the first album I made with the Dream Syndicate in 1982, at the Days of Wine and Roses album. And we had only 3 nights to make the record, between midnight and 8.
Wow.
Yes. And we recorded it really in 1 night, to be honest. And I remember hearing the cassette when I walked out of the studio the last morning, 8 in the morning, hearing it back. And I remember thinking, well, if I never make another record again, at least I'll know I made one really great one. I dreamed last night I was born 1,000 years ago, but when I woke up I was lost with only one way to go. When you smile, I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two, yeah. Not there to put you against all of the years behind, 'cause history kind of pales when it and you are aligned. Yeah, when you smile, I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two, and it seems like the end of the world when you smile. There ain't lived a man who is anything more than bones and sack.
It doesn't take much to hold the possibilities back. Yeah, when you smile, I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two, and it seems like the end of the world when you smile. Yeah. I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two, and it seems like the end of the world. Yes, it seems like the end of the world. Yes, it seems like the end of the world when you smile. When you smile.
Che emozione, vero Nick? Bellissima, bellissima questo pezzo che ci hanno regalato Steve Wynn.
When you smile, un'altra,
sì, qua c'è una storia, no? Che ci ha raccontato prima.
Eh sì, è un'altra delle canzoni che si trovano in questo disco, The Days of Wine and Roses, il primo lavoro, il primo album dei Dream Syndicate, che è stato registrato, diciamo, non con l'agio che a volte viene concesso ai musicisti, evidentemente non quando sono esordienti, perché in quel caso c'erano, se non sbaglio, tre notti, dal mezzanotte alle 8 di mattina. Questo era il tempo a disposizione, 8, 16, 24 ore, però in realtà la registrazione dell'album è stata fatta nel corso di una notte, e ricordava Steve il momento in cui è uscito dallo studio alle 8 di mattina, ha messo su la cassetta su cui era stato registrato l'album e si era detto, beh, se non capiterà più, però almeno un grande disco nella mia vita l'ho registrato. Poi ne sono arrivati diversi altri, però fa impressione, sì. Credo, immaginare, ecco, una scena di questo genere, e credo che insomma, tornare a quel momento e anche appunto all'idea di concentrare nel corso di una notte o eventualmente tre notti il proprio destino musicale è qualcosa a cui forse oggi i musicisti anche più giovani sono forse meno abituati, e quindi insomma, lui come viveva quei momenti. I guess that concentrating all your hopes as an artist, as a musician, in those sessions, you have 24 hours divided in three nights. Mm-hmm. That's all you have. That's something probably that most musicians, even young musicians these days, do not have the chance to experience. How you felt having just a little to make a living out of it?
Well, I think the conditions which made that first record probably worked to our advantage, because we didn't have time to think about it. You know, we making a record that quickly, and fortunately with a producer named Chris D, who was the also a musician himself, he did the right thing by just letting us be the band we were. So that record's pretty unfiltered, what you would have seen from the Dream Syndicate, which I think has helped us a lot. You know, in the book I talk about making our second album, which we spent 5 months making that one. And that was a different situation, because then you had time to let doubt and second guessing creep in. And that was a hard thing to, you know, to deal with. I think to this day, and I've made now about 40 albums, and to this day, I'd rather make a record in 2 days than 2 months, because I trust my instincts. I don't trust my second guessing.
Beh, in realtà avere così poco tempo, diceva Steve, ci ha, ha giocato a nostro favore, perché non abbiamo avuto tempo di pensarci due volte, di farci venire dei dubbi. Era tutto immediato, andava fatto. E nel libro, effettivamente, quando si parla invece del secondo album dei Dream Syndicate Medicine Show, che uscì nel 1984, si racconta una storia completamente diversa. 5 mesi a disposizione per fare quel disco, un sacco di dubbi, un sacco di retropensieri, e adesso che ha pubblicato una quarantina di dischi tra una cosa e l'altra nel corso della sua carriera, continua a pensare che forse sia meglio avere 2 giorni piuttosto che 2 mesi, perché ha più fiducia del proprio istinto che dei dubbi che gli vengono dopo.
Ho un'altra curiosità, forse l'ultima dal libro, poi magari parliamo anche di America, altro, sì, visto che siamo entrambi quasi vicini di casa, tra l'altro io e Steve. Ho un'altra curiosità che riguarda l'unica componente femminile del Dream Syndicate, che è Kendra Smith. Nel libro lui racconta di come Kendra sia stata una parte essenziale della band, ma anche la differenza che lui ha percepito di resistenza al tour, di resistenza a un mondo completamente maschile e maschilista come quello del rock a Los Angeles e in generale negli Stati Uniti negli anni Ottanta. E volevo approfondire questo da donna, mi interessa molto come lui ha visto anche questa, come lui ha percepito questa difficoltà di Kendra, che poi appunto ha lasciato la band. In the book you talk about Kendra Smith, of course, in many, many occasions, but as a woman I was really struck by your sensitivity also about her condition as a woman in a man's world, in a man of like in a rock independent alternative rock that was just a man's world, and how difficult maybe it was for her to, especially after extensive tour, to be at ease with that. And it was really interesting for me to see your take on it. And what are your thoughts about that?
Well, it's true, you know, and of course, and Kendra is a big part of this book. And we had played in a band before the Dream Syndicate. And it's you know, when we started the Dream Syndicate, there was no feeling that, oh, Kendra is, you know, any different than the rest of us. She was, as I say in the book, she was in some ways the heart and soul of the band, the way she played bass and what she brought to the band. But we went on our first U.S. tour, 6 weeks across America in 1983, and she came back and quit the band. And I think it's exactly what you were saying. I think she was out there on the road facing that kind of mentality of the rock world, and it wasn't pretty at that time. I think the way people would approach a woman in a band, even as enlightened as the underground was at the time, still a little strange. And then on top of just any kind of bias against a woman, it just wasn't a pleasant life, you know, living out, you know, not showering for days at a time or driving overnight in a van, all that. I mean, it's not good for anybody, but I think she felt like this is not the life for me. And it makes sense, because in the time since, she's become, I wouldn't say a hermit, but she definitely lives outside of the urban rock world, anything like that. She's kind of kept to herself. So it's obvious that wasn't made for her.
Yeah. Beh, Kendra ne parla molto di Kendra Smith nel libro, perché lui dice stesso forse era proprio l'anima del gruppo, il basso che lei suonava nei Dream Syndicate era assolutamente una parte essenziale del loro sound. E ci ha parlato, come parla nel libro, di questo tour, lungo tour, il primo tour negli Stati Uniti di 6 settimane, nel quale sicuramente lei ha sofferto molto una mentalità assolutamente maschile, maschilista, che anche se si trattava di un ambiente underground, anche se si trattava di un ambiente diciamo di musica di qualità e di musica indipendente, comunque Kendra lo subiva molto, e subiva anche la pesantezza di un tour come questo, e quindi alla fine ha deciso in qualche modo di lasciare la band per questo motivo. E certamente la mentalità che si respirava in quel momento ha avuto una parte essenziale rispetto al suo desiderio di lasciare la band. Poi lei ha avuto anche una vita nel proseguo della sua vita un po' più da eremita, e quindi probabilmente questa non era la vita fatta per lei, ma Kendra certamente è stata una parte molto importante per i Dream Syndicate.
Dicevi, Elisa, parliamo di America.
Sì.
Insomma, non possiamo evidentemente non raccontarci il fatto che oggi parlare di Stati Uniti è molto diverso rispetto a quanto non lo fosse soltanto 3 mesi fa, e fa molta impressione. Immagino che per un artista, per una persona come Steve, venire a suonare in Italia, in Europa, insomma, sia altrettanto, magari in un modo diverso, cioè certamente in un modo modo diverso, differente rispetto al passato. Quali sono i pensieri che, venendo in Europa, il luogo che soltanto qualche giorno fa il vicepresidente degli Stati Uniti definiva un luogo di parassiti, insomma, che sensazioni ha addosso, che pensieri e ragionamenti si porta dietro dagli Stati Uniti? I guess that even if it's absurd to think about it, in 3 months, talking about United States of America is so very different for us, I guess, and for everyone. And you came to Europe now. You're about to play Europe now. And just a few days ago, the vice president of the United States was talking about Europeans as parasites. And which thoughts you have? I mean, I guess that we're all in an environment where we can say we know we're so far from any of this. And you are so far from any of this. But I guess it changes the way you look at things, you do things. How would you like to talk about this?
Yeah, it's nice being on tour right now and not being home reading the papers every second and feeling terrified. But nonetheless, I do read. And it is, as we said before the interview, we're in uncharted territory. There were times when I would say, well, I see where we are, but you can see where things might be going. Now we don't know day to day. Every day is some new horrible surprise, and it's just stunning. My wife Linda and I went to Washington, D.C. for the election. We decided we had a little time off, and I said, let's go down to D.C. for the election, thinking maybe we'd have a big celebration. And the next day we woke up stunned, not knowing what was ahead. And I think even with the uncertainty we felt that day after the election, we couldn't have imagined the things we've seen in 3 months. The only thing I can hold out hope on here is that, you know, there's more awareness of everything now because of social media, because the immediacy of our lives. The United States has a lot of bad history. We didn't start being bad recently. And there have been some, you know, I can joke about, but, you know, you look at the history, like a lot of countries, of course, every country has a history. But we've been through some pretty bad, dark times in the States and somehow gotten through it. So I can only pray that we can somehow do it again.
Sicuramente è un momento molto particolare. Ci stava raccontando Steve di come ad esempio lui e sua moglie Linda fossero andati per le elezioni a Washington pensando magari avremmo modo di partecipare a una bella celebrazione, mentre invece il giorno dopo si sono svegliati completamente colpiti, scioccati da quello che stava succedendo, e senza peraltro poter immaginare cosa poi è accaduto nei 3 mesi successivi. È sicuramente appunto un momento molto strano, anche perché è difficilissimo capire quale sia la direzione che è stata intrapresa e dove si andrà, ma contemporaneamente, diceva Steve una cosa credo molto saggia, guardando alla storia degli Stati Uniti, non è la prima volta che quel paese, ma questo vale per la maggior parte dei paesi del mondo, attraversa un momento cupo, scuro, nero se vogliamo, e però in un modo o nell'altro queste difficoltà e questi periodi sono stati superati. Questo è probabilmente il pensiero migliore da avere in questo momento.
Eh sì, prima con Steve parlavamo proprio di America, perché lui certamente ha ormai diventato un newyorkese da molti anni, ma ha vissuto la sua infanzia a Los Angeles, quindi certamente mi interessa capire quanta percentuale di lui è newyorkese, quanta losangelina, e quali sono anche le cose di cui parla con i suoi amici proprio in questo periodo, legandomi a quello che hai chiesto tu, Niccolò, se è un argomento di cui parlano, in che termini, ecco, ne parlano di quello che sta accadendo in America adesso. So my first question is related to what Niccolò was just saying. What is the conversation with your group of friends about all this, about America, about the scary part, but also the hopeful part?
That's hard to say. I mean, like everybody here, it's not just America, everybody's talking about it. And I think, to be honest, well, since the election happened, since November, I have been listening to more music and being more obsessed with finding new music than I have any time since maybe I was a teenager. And I think that's a way of needing to escape. And I think with friends, we don't sit every minute and talk about it because it would just be too terrifying. So I think with music and friendship and family and food, these are all the releases we need right now because there's just too much reality every second. So I'd like to think that what we're doing here is I wouldn't say our service, that sounds very pompous, but our way of saying, okay, let's take a deep breath and enjoy the things in life. You know, I'm 65, and maybe I'll be lucky and live another 30 years. Maybe, I don't know, who knows how many. But I don't want to sit on my deathbed and say, my life, my time on earth was defined by this one terrible person. Mm. I want to try to enjoy. That doesn't mean not being conscious of what's happening or doing all you can. But at the same time, what we're doing here is bringing music that maybe can make people's lives, ours included, happier for an hour or two.
Beh, è un bel messaggio che ci dà Steve. Quello, sì, con i suoi amici certamente ne parlano, però quello che lui si è ritrovato a fare più spesso ancora di prima è quello di dedicarsi alle cose che ama, soprattutto all'ascolto della musica, musica nuova, cercare in qualche modo di dare della positività e dare dei momenti belli alla propria vita, certamente non essere assolutamente, diciamo, all'oscuro di quello che sta succedendo, ma cercare di portare nella propria vita le cose belle, le cose che lo fanno felice, come ad esempio la musica. Lui ha detto, io ho 65 anni, non so ancora quanto tempo avrò da vivere, non voglio avere il rimpianto di non aver vissuto la mia vita con della positività e delle cose che amo fare. Anche il fatto di essere qui in su questo palco con questi due musicisti è uno dei tasselli per avere, in questo periodo in particolare, una vita più ricca, più serena, e non pensare solo alle brutture, diciamo, che ci circondano.
Volevi chiedergli anche qualcosa di Los Angeles?
Sì, certo. One last question. I'm a New Yorker because I've been
living there, we were neighbors. Today, yeah.
I was wondering how many percentage of you is a New Yorker and how much percentage is Los Angeles?
You know, I've at this point in my life lived half my life in LA and half in New York. Oh. I'm right at that point now, okay. Where it's half and half. Of course, I'm born in LA. I guess I'm a Californian, Angelino, but I always like to say, I was a New Yorker born in an Angelino's body. I think I was always meant to be in New York. It just felt like home from the first time I went there. So I still, after all these years, get excitement when I walk down the streets of Queens where I live, or walk through Manhattan and think, oh my God, this is a great city. You know, I think going back to the political question, people say, you're an American. I say, oh, actually, I'm a New Yorker.
Yeah, that's what I say too. Sì, molto bello perché, insomma, ovviamente lui ha passato metà della sua vita a Los Angeles, metà della sua vita a New York, e la cosa simpatica che dice, io sono un newyorkese che è nato a Los Angeles. Ho sempre, diciamo, il mio destino era quello di essere un newyorkese. Anche dopo così tanto tempo resto assolutamente abbagliato dall'energia di questa città di New York, e tutte le volte che mi chiedono, ma tu sei americano? No, io in realtà sono un newyorkese.
Prima di salutarci con un'ultima canzone, io ricordo intanto che c'è un tour che inizia domani, mercoledì 2 aprile, Teatro dell'Attrito di Imperia, poi giovedì 3 al Bla Bla di Torino, venerdì 4 all'Arci Bellezza di Milano, sabato 5 al Teatro dei Bottoni di Pesaro, domenica 6 alla Sala Estense di Ferrara, martedì 8 all'Auditorium 900 di Napoli, mercoledì 9 al Mon Club di Roma, venerdì 11 al Bronson di Ravenna e sabato 12 alla Multisala Cristalli di Alessandria, con Steve Wynn, Rodrigo De Raso ed Enrico Gabrielli, che sono stati con noi anche oggi. L'ultima domanda prima della canzone che vorrei fare a Steve parla proprio di questo tour e dell'incrocio con il libro. Prima ci diceva dello storytelling, del reading. È uno spettacolo scritto in cui lui ha scelto delle parti di questo libro da raccontare. C'è un elemento invece anche di improvvisazione che ogni sera porterà uno storytelling di ricordi e di memorie. Come ha costruito lo show che sta portando in giro?
Talking about the concerts that you're going to make in Italy, you were telling us about a reading, the storytelling. Is it a scripted show, or in some ways you leave space also for memories that come and go depending from the mood of the night, and also maybe the songs intertwine with the memories? How would you describe what you're going to bring on stage with Enrico and Rodrigo in the next in the following days?
Everything you just said, all the
both
scripted and unscripted. I'm trying to tell a similar story to the one I do in the book. You know, give you shrink down 250 pages into one evening of music. And I've done this show now since last September, and it is almost more like a play than a rock show. There's plenty of music. Don't worry. You know, it's not going to be just, you know, spoken to. It's not for a long time. But I think now that the three of us are playing together, I expect things to change every night. So it's going to be something you really want to see, because I don't even know where things are going. And so come on out and experience it with me, and we'll all be on the fly together.
Wow.
Entrambe le cose che gli ho chiesto, insomma, c'è sia evidentemente una parte che può assomigliare di più ad un copione, anche se molto musicale, ci tiene ovviamente a specificare Steve, che ha la voglia di portare le storie di questo libro al pubblico nel corso di questo spettacolo, ma contemporaneamente da queste 24 ore in cui con Rodrigo e Enrico hanno iniziato a suonare insieme, Steve Wynn si è accorto di come cambieranno ogni sera le cose che vorrà dire, quello che suoneranno, il modo in cui le canzoni verranno proposte al pubblico, quindi sarà qualcosa di estremamente entusiasmante, coinvolgente. Non perdetevi questi concerti, lo diceva Steve Wynn, lo diciamo anche noi, che siamo stati davvero molto felici e onorati di averlo incontrato ancora un'altra volta, di averlo potuto ospitare con la sua musica dal vivo, con Rodrigo D'Erasmo, con Enrico Gabrielli, anche oggi. È sempre molto bello e abbiamo voglia che succeda ancora nei prossimi anni. Steve, continua a venirci a trovare, sì, ogni volta che passi da questa città. Sì, nostro ospite, perché noi abbiamo davvero voglia di averti con noi il più possibile. Thank you so much. Every time you come to Milan, please come visit, because we're so happy every time you come.
And thank you so much.
So honored for all that you've done, and you made us our lives a little bit better with your music. So
definitely,
every time you come, it happens again. And thank you for bringing your music with Enrico and Rodrigo once again. And can we say goodbye with the last song?
Absolutely, and thank you very much. And it is such an honor to play with two such great musicians. So thank you guys for taking on this adventure with me. You know, in the book is like any great drama, the rise and fall, highs and lows. And in the book, there's some definite highs and there are deep valleys. But the final chapter ending is a high note, because after troubles with the band over the years, we had a new birth, a new life when we came over and toured Europe for the first time and were received as a new band, and Italy in particular, because we've always been so, the band and myself, we've always been received so well here. So there's a special place in our heart for the fans and clubs and radio stations of Italy. And I don't quite agree with J.D. Vance. I'm pretty happy here. So so with that in mind, this is a song we put on our third album that kind of seem to make a connection over on this side of the Atlantic. So we're going to play now, called Boston.
Come back to Boston as soon as you can. The whole thing ain't gone down according to the plan. Morning when I wake up, I don't like what I see. Late night my dreams, they are terrifying me, yeah. Well, I was walking by the river in the early morning dew, singing out lines from Cypress Avenue. I wonder where he stood when it all came down. Come back to Boston before I hit the ground. And the winners stand confused. They don't want to be misused. And the losers that came before us say, I don't want to be here anymore. Well, I was walking by the river, I was looking at the books, poets, politicians, beauty queens and crooks. I wonder where he stood when the inspiration came. Come back to Boston before I jump the train. And the winners stand confused. They don't want to be misused. And the losers
that came before us say, I don't want to be here anymore. And the winners stand confused. They don't want to be misused. And the losers that came before say, I don't want to be here anymore. Say, come back to Boston, or I'll meet you halfway, somewhere by the middle of the interstate. We can take it on down some cold deserted lake and come back to Boston before we make the same mistake. Yeah. Come back to Boston before we make the same mistake. Come back to Boston before we make the same mistake. Oh, oh. Come back to Boston before we make the same mistake. Oh, oh. Come back to Boston before we make the same mistake. Let's sit now. Do you remember when? Do you remember when? Do you remember when? We used to sing. Do you remember when? Do you remember when? Do you remember when? We used to sing like this. Sha la 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 da di da. Sha la 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 da di da. Sha la 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 da la da. Sha la 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 da di da. Sha la 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 da di da. Sha la 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 da la di da. La di da. Sha la 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 da di da, sha la 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 da di da, sha la 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 da di da, yeah yeah. Sha la 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 da di da, sha la 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 da di da. Come back to Boston before we make the same mistake. Oh yeah.
Boston, Steve Wynn, beh, si applaude per forza, una esibizione, un'esecuzione meravigliosa di una canzone che arriva dal terzo disco. Prima di suonarla Steve ha raccontato un altro pezzettino delle tante storie che poi troverete anche sui palchi, oltre che nel libro, di come arrivando in Europa per loro sia stato quasi una rinascita, sentirsi una band nuova con un pubblico che li ha accolti meravigliosamente, in Italia in particolare, e quindi anche quest'anno,
questo rapporto,
2025,
sì.
Speriamo insomma che sia la stessa cosa. Andate a vederli, Rodrigo D'Erasmo, Enrico Gabrielli e Steve Wynn, e leggete il libro, davvero molto bello. Non lo direi se non fosse vero: Memoria di musica, vita e Dream Syndicate, edizioni Jimenez. Steve,
thank you so much. It was so great to have you here. Thank you so much.